Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il programma di attualità africana di 105 Live. In studio oggi,
Filomeno Lopez
e Marie-José Muando-Boabualo, che vi augurano una buona serata in nostra compagnia. Abbiamo in regia Luciana Fantini e per l'aiuto tecnico Silvio Anelli. Come da due settimane a questa parte, stiamo dedicando i nostri appuntamenti di questo mese di maggio alle indipendenze, alle situazioni che hanno promosso queste indipendenze in Africa, e lo facciamo in questo mese di maggio proprio perché è il mese dell'anniversario dell'Organizzazione dell'Unità Africana, chiamata oggi Unione Africana. Questa occorrenza è il 25 maggio. E come avevamo già detto nelle scorse puntate, come avevamo anche ospiti in prossime nelle scorse
precedenti sì. Avevamo in precedenza sempre la nostra mitica ormai sorella professoressa Genevieve Macapin, sempre in collegamento dall'altra parte dell'Italia,
dalla,
no?
Calabria, dal, ecco, dall'altra sud. Parte. Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori. Un onore e un piacere.
A quanto sembra ti abbiamo proprio scelto là perché lì sei più vicino all'Africa che qui.
Indubbiamente, non ci crederete, da qui sento proprio il profumo dell'Africa e poi ogni tanto ci arriva anche la sabbia del Sahara da queste parti.
Sì, Genevieve, a te e a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti. E come stavo per dire, che come avevamo già detto nelle scorse puntate, nelle scorse programmi, abbiamo parlato di questi movimenti che hanno portato gli africani alla indipendenza. Abbiamo parlato soprattutto del panafricanismo e della negritudine. Siamo arrivati al punto in cui il panafricanismo fa arrivare un gruppo dei paesi dell'Africa all'indipendenza, cioè i paesi che erano di lingua anglofoni e i paesi di lingua francofoni. In questi paesi qua c'erano anche come paesi colonizzati dal Belgio o da altre, come dall'Italia, come la Somalia. Però queste indipendenze sono avvenute in modo abbastanza pacifico, anche se nella Repubblica Democratica del Congo c'è stata una ribellione, in Kenya anche, e che in Zimbabwe e in Sudafrica la guerra non era terminata con questa indipendenza perché si è subentrato nelle lotte armate, perché i regimi che sono seguiti erano regimi razzisti. Però c'era anche un altro gruppo di paesi che non poteva neanche avvicinarsi dalle indipendenze in quel momento, perché sono i paesi di lingua portoghese che avevano una colonizzazione di un altro modo, in cui i portoghesi parlavano di fare tabula rasa e di portare tutta la loro cultura lì e non intendevano parlare
del dialogo.
Della cultura, sì. Del luogo,
sì. E della decolonizzazione. E in questa parte anche del viaggio dell'Africa verso la sua autodeterminazione, il panafricanismo fa anche un passo importante. A livello continentale c'è stata prima la riunione del 1958, subito dopo l'indipendenza del Ghana. Kwame Nkrumah ha fatto convocare questa riunione in cui parteciparono i paesi che erano già indipendenti in quel momento: Egitto, Sudan, Libia, Tunisia, Liberia, Marocco e Etiopia. Per il Sudafrica fu messo a bando perché c'era proprio questo regime
dell'apartheid,
sì, razzista. Però nel 1962 il panafricanismo fece un'altra riunione, e questa volta in Tanzania, per mettersi in condizione di poter vedere perché gli altri paesi africani rimanevano fuori. E di questo qua ci parla un pochino Severino Ngwenya in questa piccola intervista. Ecco Severino Ngwenya, dopo una breve piccola pausa musicale.
espion, change ta vie. Demain ta partie relève le défi. Vas-y, espion, change ta vie. Demain ta partie.
Well, hello, hello.
Panafricanismo si rende conto che l'unica forma di resistenza è impedire che i nuovi neri possano cadere in quella sofferenza che altri hanno conosciuto prima. Quindi la necessità di pensare a liberare completamente l'Africa, in una dinamica di unità. Unità nella lotta per la resistenza, unità nella lotta per la decolonizzazione. E quindi l'idea che questa decolonizzazione non può essere frazionaria, non può essere fatta di paese a paese, di gruppo a gruppo, non può essere fatta nel spazio geopolitico della condizione occidentale, ma deve essere fatta in tutta l'Africa. Tutto il movimento che nasce con Marcus Garvey e che ha il suo punto più elevato nell'idea di Nkrumah, parlare una voce unica, vuol dire unico movimento o unico ministero degli affari esteri per l'insieme del continente. Quello che ha fatto la lotta armata nel paese di lingua ufficiale portoghese, più che la mancanza del dibattito che c'è pure stato, perché noi non abbiamo avuto nella tradizione del panafricanismo, nella tradizione della negritudine, siamo stati un po' messi da parte di questo dibattito dovuto al tipo di colonialismo che abbiamo avuto. Penso che bisogna andare dietro al tipo di colonialismo che abbiamo avuto per capire le ragioni prima della lotta armata e il secondo del fatto che questo dibattito culturale non ci sia stato. Noi abbiamo avuto il colonizzatore più culturalmente debole che esisteva, dopo il 74-75 il numero dell'analfabetismo in Portogallo era più del 50%, i portoghesi non hanno creato grandi idee, grandi ideologie, grandi filosofie, quindi non siamo stati educati in una cultura elevata come poteva essere quella francese o quella inglese. Secondo, l'ottusità del colonialismo, che a un certo momento la storia era cambiata e che non era mantenibile per più lungo tempo, il colonialismo non è stato accatato dal Portogallo e dal Salazar o da Caetano, e questo ha fatto che praticamente questi paesi dovessero rivolgersi necessariamente alla questione di lotta armata che non ce l'aveva scelto. Quanto all'idea di Cabral è molto semplice, vuol dire che questi paesi, se pensiamo alla Guinea-Bissau, hanno una struttura culturale antica, vecchia, forgiata e molto radicata, e che nonostante tutto, nonostante la visione di Berlino, hanno cercato di resistere, hanno cercato di ripensare le loro logiche geopolitiche partendo da idee determinante per la propria cultura. Quindi quando si hanno messo a fare la guerra c'erano due maniere di farla: o facendo la guerra partendo dalla dimensione del Berlino, dicendo noi siamo un paese nuovo colonizzato in un spazio geopolitico, quindi mettiamoci assieme per combattere il colonialismo, però quando questa colonizzazione sarà finita, praticamente dato che non abbiamo poggiato la nostra guerra per radici nostre, separiamoci di nuovo, ognuno prende la sua strada, e questa guerra sarebbe stata debole. L'altra era cercare di mobilizzare questa guerra partendo dal movimento di resistenza legato alla cultura che c'erano storicamente già esistiti in tutti i paesi che compongono l'essenziale dei paesi lingua ufficiale portoghese, e quindi si è creato praticamente di battere una specie di unità culturale, un dialogo culturale tra le radici culturali che esistevano nel popolo, e è partendo da là che si è creato quello che era il modello culturale che si doveva creare dopo l'indipendenza. Purtroppo con la morte del Cabral, con la morte di Machel, con la morte di Mondlane, con l'uscita anche da Agostinho Neto, perché no, questo paese hanno entrato nella quella dinamica finanziaria e economica che è il petrolio in Angola, quella dinamica di approfittamento e di corsa al denaro a Mozambico, o questa tribalizzazione che è stata nella Guinea-Bissau, che ha perso di vista a quello che era essenziale, a quello che era la dinamica culturale voluta da Cabral.
Ecco, Genevieve, Severino ci ha lanciato così altre carni al fuoco, insomma, per rientrare specificamente oggi nel nostro dibattito, quindi vedere un po' quello che abbiamo visto, la parte culturale, la metodologia politica, e oggi tra una di queste metodologie politiche, diciamo, più alta è stata la creazione dell'OUA come punto di coordinamento, eccetera, eccetera. E oggi volevamo quindi entrare di più su questo aspetto, e qui anche Severino poi racconta a suo modo perché in questo grande dibattito culturale, nonostante che alcuni protagonisti dei paesi di lingua portoghese come Cabral e compagni abbiano preso parte, però noi siamo in qualche modo rimasti a margine. E poi il tipo di colonizzazione, la non apertura ad un dialogo politico ha portato alle lotte armate, insomma, e che poi con tutte le conseguenze che tu ben conosci meglio di noi tutti che stiamo ancora patendo oggi. Ecco, secondo te che idea ti sei fatto di questo periodo in termini di eredità per quanto riguarda l'OUA, eccetera, eccetera?
Allora, io francamente penso che mentre stavo ascoltando insomma questo racconto sul piano storico di quello che è stato, la mia mente andava ai padri panafricanisti, no? Ai padri fondatori, e ripercorrevo un po' con la mia mente tutte le cose che avevano detto durante le varie riunioni che avevano fatto oltre 50 anni fa, no? Quella del 1958, poi quella riunione in Tanzania 62, insomma, sì, e si dissero moltissime cose che, ahimè, è come se nella testa, nell'intelletto dell'africano odierno alcuni concetti non fossero passati sul versante politico, ma anche sul versante culturale. Questi padri hanno detto delle cose che hanno scritto delle cose che noi dovremmo soltanto andare a rileggerle, che sono di una modernità o postmodernità, come dir si vuole, incredibile, di una attualità indicibile. Sul piano, per esempio, della cultura, io ricordo quando allora si parlava insieme all'OUA e negritudine messo insieme, si parlava di assimilazione. Senghor disse, cioè, una cosa fondamentale di una incredibilità. Lui disse, benissimo, ma il problema non è assimilazione. La questione è che cosa assimilare. Non so se vi rendete conto della ultra e postmodernità e attualità di questa affermazione. E la stessa cosa vale oggi. Per sul versante politico, tutta questa differenziazione dei paesi, prima l'indipendenza i paesi anglofoni, francofoni, poi altri paesi, quelli di lingua portoghese che poi non hanno fatto, ma signori, il problema dell'Africa e delle sue indipendenze e di quanto ne è conseguito, a mio modestissimo, ma modestissimo sentire, è che, e lo si è detto anche prima, cioè quella della dinamica del profitto. Che cosa significa dinamica del profitto? Significa che prendete ciascun singolo paese africano, prendete ciascuna singola nazione africana, è ricco di suo, sia dal punto di vista culturale, per quanto riguarda la varietà, per quanto sia variegato il suo popolo, ma di ciascuna singola nazione, quanto è variegato il popolo, le lingue, le ricchezze, quindi pensate alle conoscenze di tipo culturali, le conoscenze, i saperi. Mi viene in mente un ricordo che avevo letto nel libro di Basil Davidson, La civiltà africana, sì. E pregherei tutti i giovani africani, ma non solo loro, anche i loro amici occidentali, di andare a leggere. Stiamo parlando di cultura non chirografica, cioè non di cultura di gente che non ha una cultura scritta, ma una cultura orale tramandata. Ebbene, alcuni ricercatori andarono proprio dalle parti poco sopra il Sudafrica, da quelle parti, e stiamo parlando di oltre 70 anni fa, alcuni ricercatori occidentali andarono lì pensando di intervistare degli anziani, un po' con questo modo baldanzoso di fare le cose, trovarono due anziani, vi possiamo intervistare? Chiesero loro a questi anziani, cosa volete sapere? E si misero, insomma, non la faccio lunga. Tre giorni dopo ritornano questi anziani, si sedettero e cominciarono cominciano a raccontare la loro storia, le cose che si ricordavano, e i bianchi dell'occasione dissero che erano dei miti, ritornarono in Occidente, andarono a fare le ricerche incrociate e si accorsero che quel famoso Mutota di cui parlavano questi vecchi del luogo aveva vissuto 500 anni fa.
Sì.
Cioè, io questo vorrei che veramente, ma non lo deve capire l'Occidente, lo deve capire prima l'Africa e gli africani. E torno a ribadire che il problema dell'Africa sono gli africani, ma non solo, non solo.
Sì, sì. E qui, però qua stiamo parlando degli africani come Cabral, come Agostino Nieto, però
ma
che
senti,
si sono
senta,
detti...
cara, anche come lei, anche come lei, anche come Filomeno in studio con lei, anche come me, tutti, nessuno si tira indietro, perché siamo parlando, adesso mi sposto sul piano economico-politico o politico-economico, come volete mettere, della ricchezza di questi paesi. Prendete un paese come la Nigeria, per dirne uno, il suo petrolio, vogliamo prendere il Camerun, vogliamo prendere persino l'ex Zaire, oggi Congo, vogliamo prenderle, e ci si chiede ma perché si fanno le guerre per riconquistare la propria indipendenza e o meno? Si fanno le guerre perché ci sono delle risorse, e delle risorse strarisorse ricchissime, oro, diamante, uranium e quanto ne consegue, e si tratta di vedere con chi si va a negoziare questi diritti delle persone africane.
Sì, però oggi rimaniamo un po' sul piano di quelli lì che si sono detti. Nonostante tutto, cerchiamo di essere noi stessi, cerchiamo la nostra autodeterminazione. Siccome questa nostra autodeterminazione non ci è stata data, noi imbracciamo i fucili, andiamo a combattere. Però queste persone sono state spinte a questa lotta armata proprio dal desiderio di essere autonomi e non dal desiderio di fare la guerra. E in questo vediamo Cabral, Agostino Nieto e lo
Samora Machel.
Sì, sì.
Edoardo Mondlane. Ho capito molto bene, però
sì.
No, ascoltatemi bene. Abbiamo
capito la cosa.
È un periodo dove c'è l'OUA, avete persone come Kwame Nkrumah, ci sono persone come Leopold Sedar Senghor, c'è ancora quello dell'Egitto, il nome non ricordo, se ricordate. Abdel Gamal Nasser, tantissimi altri, va bene, che dicono delle cose ben precise, ragazzi, cioè... Non è imbracciare il fucile che ti dà la tua indipendenza. Detto questo, è ovvio che, ma per carità, non sto qui a fare la giudice dopo che le cose si sono compiute. L'OUA allora aveva degli strumenti e degli uomini per poter, insieme a quelle altre nazioni, poter lottare insieme per la conquista dell'indipendenza.
Infatti
del
questo
paese.
L'OUA lo fece. L'OUA lo fece.
Assolutamente sì, se ben vi ricordate, dal Camerun, no? Molti poi dovettero emigrare, andare, come li chiamano, esiliati in Egitto, e chi molti di moltissimi altri paesi.
Parliamo ad esempio dei paesi della linea di fronte, che si è formato vicino al Sudafrica per contrastare l'avanzata dell'apartheid. Sono ad esempio molti film, molte immagini belli in cui si fanno vedere questi campi di formazione, in cui quando Nelson Mandela e i suoi seguaci dell'Organizzazione Nazionale Africana, ANC, quando loro cominciarono con questa lotta pacifica e non ottennero granché, cominciarono a formare questi movimenti e queste
armate,
persone un po' alla guerriglia. E questi campi di formazione c'erano in Angola, c'erano in Mozambico. E queste persone hanno fatto vedere come mai e come l'unità africana, come l'Unione Africana faceva sì che i paesi si facciano solidarietà con i neri che combattevano in Sudafrica, per dire a questa organizzazione, come si chiama, questo governo di apartheid, che non avranno appoggi in Africa, che facciano
infatti
sì,
infatti l'African che... National Congress, di questo stiamo parlando,
sì,
per
sì.
la parte di Nelson Mandela,
sì, sì.
Molto fecero, e poi ovviamente si è visto, però la cosa sulla quale io vorrei puntare, però soprattutto per i nostri giovani, che non passi in testa a nessuno, lo spero, che si possa riconquistare o riprendere il diritto alla propria dignità solo imbracciando il fucile. Tanto è che, se andate a rileggere, lo faranno quelli che verranno dopo di noi, a rileggere ben bene la storia di Nelson Mandela. Nelson Mandela non è lì dove sta adesso, che sta compiendo i suoi 90 anni, perché solo e soltanto i fucili sono stati imbracciati. Nelson Mandela e molti come lui hanno fatto delle lotte sul piano culturale.
Sì, sì. Sì, in effetti volevo dire una cosa anche su questo. Io capisco la preoccupazione della professoressa Macapin, cioè nel senso che nessuno ha intenzione di avvalorare la violenza come metodo per arrivare all'indipendenza. Sta di fatto però che questi uomini, soprattutto Cabral, che è stato come altri, qualcun altro, Gérard de Chalian lo definisce, che lui, tra lui e Mandela sono l'espressione più belle che il pensiero politico africano abbia mai prodotto nel continente. In effetti io anche non avevo molto capito di molte cose di Mandela e di Cabral, se non quando sono andato proprio in Sudafrica e sentirmi dire da Desmond Tutu: noi non stiamo facendo nient'altro che quello che il tuo leader Cabral ha fatto, anzi ci ha rimproverato molto quando ci ha ricordato che le nostre lotte non devono essere bianche contro neri, ma la nostra lotta deve essere contro il sistema. Allora, quello che noi stiamo qui cercando comunque con la fatica anche di far passare, fermo restando quella tua previsione che io condivido, c'è il fatto che questa gente non ha mai voluto fare la guerra. Semplicemente che ci sono stati casi in cui dopo... soprattutto in Guinea, il famoso caso di Pinjiquiti, porto di Pinjiquiti, dove una manifestazione dei lavoratori, i portoghesi non hanno esitato a sparare. Cioè è stata l'ultima goccia dopo tanti altri tentativi dove loro proprio hanno detto: con le scimmie non si dialoga a nessun modo. Allora, a partire da lì. Ma mi piace concludere dicendo che Cabral disse comunque: la nostra indipendenza è una resistenza politica, culturale, economica, e addirittura per avvalorarlo di più dice anche la lotta armata è un atto essenzialmente culturale.
E questo ciò che quando Severino... gli viene sì. contestato il sì. fatto che lui, che era un uomo di pace, perché sì. è passata alla lotta armata,
lui
no,
disse
guarda,
che era
guarda,
un fatto
veramente.
Allora, per dire, il contesto era un altro.
Molto, molto brevissimamente, quello che sto cercando di dire, io non sto contestando il fatto che si possa imbracciare il fucile, ovviamente non auspico, sto soltanto dicendo che insieme al fatto che questi paesi portati alla esasperazione, imbracciando il fucile, era insieme ad altre tante importanti.
Sì, no, in effetti in questo che stia, è solo per aggiungere, per far capire la sua preoccupazione, che poi non passi l'idea che lei sta dicendo che quelli facendo la lotta armata era una cosa che non doveva essere fatta, perché il contesto geopolitico era un altro.
Infatti questa lotta armata, anche il ricorso alla lotta armata, fu una decisione presa anche in una riunione che si fece nel 1974, sempre in Tanzania,
dall'OUA.
Infatti l'OUA, la sua prima azione era proprio l'azione di dire: noi abbiamo cercato di fare questo pacificamente, siamo riusciti ad ottenere i risultati che siamo riusciti ad ottenere. Quello che non riusciamo a ottenere procedendo pacificamente, dobbiamo farlo in modo in cui ci lasciano solo di poter fare, non per volere nostro, ma per costrizione.
Vedete, la storia va sempre, ci sono poi sempre diversi modi di leggere la storia. C'è chi mette la lotta armata da una parte, poi quella culturale dall'altra. Io sommo tutte e due le cose. c'è Rigoberta Menchú, dopo aver sofferto tanto col suo popolo, a un certo punto lei disse: qua non ci sono più guance da picchiare, no? Sì, ed è Rigoberta Menchú, una donnina piccola così. Quindi è ovvio che non per fare occhio per occhio, dente per dente, che è questo.
Che accecca tutti
però,
poi.
Ecco, però se tu mi molli un cefone, io ti dico: senti caro, guarda che mi stai facendo male, e me ne molli 10 cefoni, se permette, al 20° cefone, io un pochino te lo piazzo, insomma.
Mm-hmm. Perché
il popolo d'Africa è un popolo pacifico. Sempre.
Sì, sì, infatti, questo dobbiamo menzionarlo,
sì.
Però nella puntata di oggi ci è toccato di parlare di questo triste episodio, in cui quei popoli africani, per poter accedere alla loro indipendenza, hanno dovuto ricorrere a un metodo che non fa parte della loro
spirito. Che detestano, ma
assolutamente.
Che...
Sì. Ecco.
E nella prossima puntata parleremo di quanto l'OUA abbia fatto per proprio arrivare alla pacificazione dell'Africa e alla ricerca anche dello sviluppo, perché anche lo sviluppo è un altro modo di cercare
la pace
e di come l'Unione l'OUA è passato dall'OUA all'Unione Africana che abbiamo oggi.
E vorrei ricordarvi che mentre in Europa ancora si discute del posto della donna, cosa, ma il presidente è una in Africa una donna, già negli anni 60
questo
aveva,
è vero.
Avevamo ministri donna, nel Camerun c'era il Ministero della Condizione Femminile.
Ecco, sì. Grazie, molte grazie Genevieve. Il nostro appuntamento odierno termina qui. Amici ascoltatori, vi ringraziamo della vostra fedeltà e arrivederci a mercoledì prossimo.
Au creux de ses mains, la clé de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Je chante pour me libérer, te libérer, nous libérer. Je pense aux héritiers, déshérités. En vérité, en vérité, en vérité. Déshérités, en vérité. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartiens.
Demain c'est loin, demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Demain t'appartient et même si demain c'est rien, demain c'est à toi car demain est entre nos mains. Demain t'appartient, je le sais, mais demain c'est loin, demain ça peut être bien, demain est entre nos mains. Demain t'appartient et même si demain c'est rien, demain c'est à toi car demain est entre nos mains.